confessare che anch'io ho avuto tanto tempo in più e il Signore mi ha dato tante cose su cui riflettere. E qualche giorno fa leggevo un passo che lo leggo solo per dare un senso alle cose che diremo questa sera e vi invito ad aprire in Giovanni 17 al versetto 9. Giovanni 17 al versetto 9. Dice così la parola di Dio. È Gesù che parla e dice: io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi e tutte le cose mie sono tue e le cose tue sono mie e io sono glorificato in loro. E ho dato un titolo a queste riflessioni, spero molto brevi, il titolo è questo: Dio è glorificato al massimo in noi quando noi siamo soddisfatti al massimo in Lui. Lo ripeto, Dio è glorificato al massimo in noi, cioè nella nostra vita, quando noi siamo soddisfatti al massimo in Lui, troviamo la piena soddisfazione in Lui. E voglio vedere tre aspetti particolari aspetti che voi già conoscete molto bene, meglio di me, aspetti che ci permettono di poterci realizzare pienamente in Lui e Lui realizzarsi pienamente in noi. Dicevo, leggevo fra me e me e mi chiedevo appunto, mi ponevo qualche domanda, dicevo, come può Dio essere glorificato in noi pienamente? Lui è glorificato in noi quando Lui è soddisfatto pienamente in noi. E poi mi sono chiesto come posso io pienamente essere soddisfatto in Lui? Se questa è la chiave, come posso io fare affinché io possa essere pienamente soddisfatto in Lui? La risposta che mi sono data è quando Dio è pienamente soddisfatto della mia vita in me. Prima però di vedere questi tre aspetti velocemente, io voglio incoraggiare quanti in mezzo a noi non hanno ancora la certezza della vita eterna. Vi voglio incoraggiare, cari amici, vi voglio incoraggiare perché questo è l'inizio perché voi possiate sperimentare la salvezza di Dio e questa salvezza potrà poi successivamente permettervi di potervi realizzare pienamente in Dio perché Lui possa essere glorificato pienamente in voi. Dio sappiamo che ha un grande desiderio, quello di vedere tutti gli uomini giungere alla conoscenza della verità, è scritto in 1 Timoteo 2 al versetto 3-4. Questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini vengano alla conoscenza della verità. Questo è il grande desiderio di Dio per voi. Noi, la maggior parte di noi l'abbiamo già realizzato, ma preghiamo anche per voi, ricordandovi che Dio non si compiace di vedere l'empio morire, perché quando l'empio muore, purtroppo, anche Dio soffre per questa grave perdita. Detto ciò, voglio vedere allora i tre punti che ci permettono di realizzarci pienamente in Dio. E se noi ci realizziamo pienamente in Dio, Dio sarà glorificato pienamente nella nostra vita. La prima scelta che noi dobbiamo fare, ma queste sono cose, ripeto, fratelli, che voi conoscete molto bene, non so se le abbiamo già realizzate, ma voi le conoscete insieme con me bene, forse più di me, sicuramente più di me. La prima scelta dopo la salvezza che noi dobbiamo fare è proprio quella di consacrarci a Dio. Questa è la scelta principale. Subito dopo la salvezza, ogni credente dovrebbe subito fare questa scelta, consacrarsi a Dio. Che significa consacrarsi a Dio? Sappiamo, no? Consacrarsi a Dio vuol dire scegliere liberamente di mettersi da parte per Dio in modo speciale totalmente abbandonato nelle sue mani. Scegliere di appartenere in modo speciale a Dio comporta poi delle scelte che vengono di conseguenza. Sappiamo, no? Ad esempio, le scelte principali della nostra vita. Se io sono un uomo consacrato, se sei una donna consacrata, beh, io la scelta di chi sposarmi, la scelta di dove vivere, la scelta di che lavoro devo fare, la scelta di come gestire i miei beni, tutte queste cose qua, ecco, saranno fatte in funzione della perfetta, buona, santa, accettevole volontà di Dio. Vi ricordo, fratelli, lo ricordo prima me, perché noi possiamo conoscere questa buona, santa, accettevole volontà di Dio e quindi avere una vita equilibrata. Noi abbiamo bisogno di consacrarci. Senza la consacrazione, Romani 1,12, i primi tre versetti, noi non potremmo mai realizzare la santa, buona, accettevole e perfetta volontà di Dio e noi non saremo sobri, avremo un concetto sfalsato della realtà intorno a noi. Mi piace ricordare, leggevo proprio questi giorni scorsi, quando mettevo giù queste riflessioni anche un po' velocemente, mi piaceva ricordare la consacrazione di Aronne e dei suoi figli. Vi ricordate? È descritto in Esodo 29, versetto 19 e 20. Mi piace la descrizione di questa consacrazione, perché Dio comanda Mosè di fare un sacrificio, poi col sangue di questo sacrificio doveva spargerlo sul lobo dell'orecchio destro, sul pollice della mano destra e poi sull'alluce del piede destro. È bellissimo questo aspetto, sarebbe da svilupparlo pienamente, però questa fase, questa descrizione ci vuole ricordare che le persone che sono messe da parte per Dio devono fare attenzione a quello che ascoltano, devono fare attenzione a quello che entra dentro la nostra vita, perché poi quello che entra dentro la nostra vita ci formerà e ci farà fare delle scelte. Poi il pollice ci ricorda, il pollice della mano destra, tutto quello, il lavoro che noi facciamo, le cose che noi facciamo in modo pratico. E poi l'alluce del piede destro ci ricorda il cammino. Quindi una persona consacrata, un uomo, una donna consacrata, farà attenzione a curare bene la propria vita in tutti gli ambiti. Io voglio anche ricordare, mio cuore, fratelli e sorelle, cosa ci ricorda Gesù. Gesù ci ricorda che la vita cristiana è una cosa molto, molto, molto seria. Infatti, in Luca 14, versetto 26, ve lo leggo, dice così Gesù: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, attenzione, dice, non può essere mio discepolo. Lo voglio tradurre un po' in altri termini, quello che Gesù dice. Se uno ama il padre, la madre, il marito, la moglie, il fratello, sorella, che sono, Dio ci chiede di farlo, ma se uno ama più questi affetti, più di Dio, non può essere un discepolo del Signore, un discepolo del Signore Gesù. E forse sono parole forti, però, fratelli, il Signore vuole il primo posto. Il Signore non si accontenta di altri posti, vuole solo il primo posto. Voglio leggere anche un altro passo insieme con voi, che si trova in Matteo capitolo 6. Venite con me in Matteo 6. Anche questo passo ci ricorda una caratteristica dell'uomo e della donna consacrata. Capitolo 6, i versetti 33 e i versetti da 33 a 34. Matteo capitolo 6, versetto 33-34. Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Notate adesso, cercate prima il regno, la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. È interessante, no? Avete notato? Ci sono due paroline molto interessanti. Prima e dopo. L'uomo consacrato ha nella sua vita un preciso ordine. Gesù dà un preciso ordine. C'è un prima e c'è un dopo. Non sta dicendo che quello che viene dopo non siano cose importanti, legittime. Assolutamente, sono cose importanti, no? Gli affetti, il lavoro, la casa, le varie attività, sono tutte cose utili, importanti. E questo non è un richiamo da parte del Signore ad essere superficiali nelle cose della vita di tutti i giorni, quotidiana, assolutamente no. Però il Signore ci sta dicendo che c'è un prima. Il credente consacrato, prima di tutto, cerca tutto quello che è utile al regno di Dio. È un uomo e una donna che programma nella sua mente la giornata come poter dare la priorità al Signore in tutte le sfere, in tutti gli ambiti. È bellissimo questo ci ricorda che il credente consacrato, il fratello sorella consacrata, ha delle priorità nella sua vita, si tratta con dei precisi obiettivi, con delle precise cose da perseguire, si fa dei programmi. Ricordo un fratello del sud che, stando con lui, ogni giorno lui cambiava negozio dove andava a fare la spesa. E a un certo punto io ho chiesto a questo fratello: ma scusami, fratello, perché ieri sei andato in quel negozio, oggi sei in questo e domani mi porterai da qualche altra parte? E questo fratello mi disse: vedi Gino, io non vado a fare la spesa tanto dove risparmio, anche se è importante, però io mi accerto che dove vado a fare la spesa devo evangelizzare il negoziante, chi c'è al bancone, chi c'è alla cassa, devo evangelizzare. Quindi per poterlo fare io cambio ogni giorno negozio. Guardate, delle priorità. Prima il regno di Dio, è vero? Voglio anche sottolineare un altro passo molto importante, un passo che ci ricorda ancora un altro aspetto. Venite adesso con me in Filippesi 3:13. Ci viene ricordato un'altra caratteristica di un uomo consacrato a Dio. Filippesi 3:13, un passo che conosciamo, l'apostolo Paolo che parla qui e dice: fratelli, io non ritengo di aver già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti. Bellissimo. Un uomo, una donna consacrata, sapete cosa fa? Non guarda più dietro, ma guarda avanti. È un uomo che guarda avanti. Non vive del passato, ma è un uomo che programma, se il Signore non torna prima, il suo futuro. Guardate cosa dice Paolo: dietro, avanti. È interessante questo confronto. Paolo lo ha fatto nella sua vita, questo confronto. Il suo di dietro pensava a quando, fratelli e sorelle? Pensava ai titoli che aveva, al lavoro che aveva prima, pensava alla conoscenza che aveva prima senza Dio, senza Cristo, pensava a tutto quello che lui aveva fatto, che poteva avere un certo valore prima di conoscere il Signore. E poi lo confronta con l'eccellenza di Cristo. Bellissimo. Vi ricordate che cosa dice l'apostolo Paolo quando fa questo confronto? Fra prima e dopo, lui dirà: è tutta spazzatura. È bellissimo. È tutta spazzatura. Quando noi confrontiamo tutte le cose che abbiamo a riguardo all'eccellenza di Cristo, alla persona benedetta del Signore, tutto assume un posto relativo, secondario. Tutto assume il posto giusto che dovrebbe avere. Bellissimo. Anche noi dobbiamo fare così. Fratelli, noi dobbiamo guardare avanti. Sapete perché? Perché abbiamo la prospettiva più gloriosa che nessuna persona al mondo ha: il ritorno del Signore Gesù. E coloro i quali aspettano il ritorno, che guardano avanti e aspettano il ritorno del Signore Gesù, sapete cosa fanno? Non oziano, non stanno con le mani in mano, ma spendono tutte le proprie energie fisiche, psichiche, per poter realizzare È vero, la piena soddisfazione nel Signore. Pensano a come portare frutto alla gloria di Dio, pensano a trovarsi del tempo per pregare, pensano alla lettura, pensano all'evangelizzazione, pensano ad attuare tutti i programmi che Dio ha preparato per ciascuno di noi. Fratelli, è un piano glorioso quello che Dio ci ha messo davanti. Noi dobbiamo guardare avanti. Mi piace, fratelli, un passo leggevo ancora in questi giorni, che si trova in Esodo 21, 6, non lo leggiamo per brevità di tempo. Viene ricordato lì che un servo, dopo scaduto il tempo che doveva pagare il suo debito, poteva decidere di rimanere schiavo del proprio padrone. E c'è un inciso lì molto bello, che a me piace, nei primi 6 versetti. Quando questo schiavo sceglieva di rimanere schiavo a vita per il suo padrone, sapete qual era la motivazione? Era l'amore. Io decido di rimanere schiavo del mio padrone perché lui mi ama. Fratelli e sorelle, è una bella applicazione la possiamo fare alla nostra vita. Che dite? Noi possiamo decidere di consacrarci al Signore, possiamo decidere di guardare avanti, di preoccuparci delle cose che riguardano il regno di Dio, perché abbiamo il nostro padrone, Gesù Cristo, che ci ama. E come ci ama Lui? Non ci ama nessuno al mondo. Per le stesse ragioni, ad esempio, fratelli, vi ricordate Mosè? Mosè per le stesse ragioni rinunciò ad essere chiamato figlio del figlia del Faraone, rinunciò ai beni, è vero? I beni passeggeri della vita che poteva avere in Egitto e scelse di soffrire con il popolo di Cristo. È bellissimo questo. Anche noi possiamo dire, Signore, per amore per te e perché tu mi ami, io voglio scegliere di consacrarmi e mettermi da parte per te. Voglio adesso vedere il secondo aspetto. Il secondo aspetto che anche qui noi conosciamo benissimo. Abbiamo detto il primo è la consacrazione. Fatto questo passo, c'è un secondo passo che è conseguenziale ed è la scelta di dimorare in Dio. Bellissimo. Sempre in questi giorni guardavo quante volte compare questo verbo dimorare nella parola di Dio. E il nostro fratello Apostolo Giovanni, lui amava molto questo termine e lo usava tantissimo, tant'è che lui l'ha usato 79 volte, ho notato, in tutti i suoi scritti, 27 volte nella lettera, nelle epistole, 40 volte in tutto l'Evangelo di Giovanni usa questo termine, dimorare o dimorate. Ed è bellissimo. Io ho fatto una ricerca, voi sapete già che dimorare è un sinonimo di abitare, vuol dire avere la residenza, è vero? E io facevo una ricerca riguardo il verbo dimorare. Pensate, fratelli e sorelle, dimorare in latino, in grammatica latina, il verbo è abitare, è un verbo frequentativo o intensivo, ok? Quindi che si ripete, ripete diciamo con una certa frequenza, intensità, ed è del verbo avere, ok? Quindi chi abita, chi dimora, è qualcuno che possiede, è qualcuno che ha, ok? Non nel senso di proprietà, ma nel senso che sta godendo quello che ha. Allora dimorare in Cristo vuol dire, fratelli, godere della comunione del Signore tutti i giorni, vuol dire avere quell'intimità col Signore Gesù che ci permette di capire per esperienza la sua volontà, ci permette di capire come muoverci, ci permette di capire i valori importanti della nostra vita. Allora dobbiamo porci qualche domanda, dobbiamo chiederci se siamo consapevoli dell'importanza di dimorare nel Signore. Se siamo anche responsabili di dimorare nel Signore, dobbiamo chiederci questo. Dobbiamo chiederci, fratelli, quanto tempo noi passiamo in preghiera, pensando, parlando col Signore. Dobbiamo chiederci, fratelli e sorelle, quanto tempo noi passiamo alla lettura, perché è lì che noi incontriamo il Signore Gesù in modo particolare, nella preghiera, nella meditazione della parola, quando stiamo con i fratelli agli incontri, vero? Dobbiamo porci queste domande. Ma vorrei passare al terzo punto, proprio per cercare di rispettare il tempo che mi è stato dato. Terzo punto. Vi invito a venire con me in Matteo, di nuovo, in Matteo capitolo 6. Matteo capitolo 6. Terzo punto. Leggiamo dal versetto 19. Matteo 6, dal versetto 19. Anche qui mi sono fermato tantissimo, noi vedremo qualcosa e non vedremo tutto. Leggo: non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Bellissimo. Vi vorrei far notare, fratelli e sorelle, al versetto 19 inizia col dirci che cosa non dobbiamo fare. Non fatevi. Poi al versetto 20 inizia dicendo cosa dobbiamo fare, ma fate. Quindi il credente che vuole realizzarsi pienamente in Dio, il credente consacrato, il credente che dimora in Dio, vorrà fare delle cose e non fare altre cose. Che cosa non vuole fare? Non vorrà farsi tesori sulla terra. È interessante perché il confronto che offre Gesù qui, fratelli e sorelle, è un confronto molto importante. Innanzitutto, Gesù non sta dicendo a noi di essere superficiali nella gestione dei nostri averi. Assolutamente no. Saremmo stolti se noi guadagniamo 2.000 e ne consumiamo 5.000. È vero? Noi, ci insegna la Scrittura, dobbiamo essere avveduti, dobbiamo impostare la nostra vita in base alle nostre entrate, vero? È quello che Dio ci chiede. Quindi non è un invito ad essere superficiali, assolutamente no. Però Gesù dice che noi saremmo sciocchi, lasciatemi dire, lo dico io questo, stupidi, stolti, se noi rinunciassimo a tutti quei tesori che non possiamo perdere, per quei tesori che noi possiamo perdere. Non so se sono stato chiaro. Saremmo sciocchi perdere i tesori che durano per l'eternità in cambio di che cosa? Di tesori che durano solo per un tempo. Leggevo uno scritto su uno degli uomini più ricchi della terra, dello scorso secolo, che voi conoscete sicuramente, famoso miliardario, plurimiliardario, Rockefeller. Mi faceva sorridere un aspetto di del racconto della vita di quest'uomo, perché ho letto qualcosa. E alla morte di quest'uomo, un suo amico, carissimo amico, andò dall'uomo che gestiva, dall'amministratore che gestiva tutti i beni di Rockefeller. Va da quest'uomo e gli dice: senti, mi fai un favore? E gli fa: dimmi se posso. Guarda, io ho una curiosità. Per favore, mi puoi dire davvero quanto ha lasciato Rockefeller dopo la sua morte? Sapete quale fu la risposta dell'amministratore? Tutto. Rockefeller lasciò tutto. Non si portò dietro neppure un anno. Fratelli, abbiamo tutti visti chi più chi meno dei carri funebri, è vero? Qualcuno di voi ha mai visto attaccato a un carro funebre un altro carretto pieno di beni che il morto si è acquistato sulla terra, che in qualche modo si porta dietro con sé? A me non è mai capitato, non so voi. Fratelli, Gesù ci sta ricordando che noi lasceremo tutto. E un uomo che vuole realizzarsi pienamente in Dio, una donna che vuole realizzarsi pienamente in Dio, non ignorerà che dovrà lasciare tutto. Ripeto, non è un invito alla superficialità. Gesù non ci sta dicendo che dobbiamo essere superficiali nella gestione dei nostri beni, ma Gesù ci sta dicendo che noi non dobbiamo vivere consacrati ai beni di questa terra, perché li dobbiamo lasciare. E perché consacrarsi ai beni di questa terra comporta un prezzo grandissimo da pagare. Leggevo a questo riguardo Ecclesiaste 5, i versetti da 10 a 15. È interessante quello che dice il libro dell'Ecclesiaste in questi versetti. Parla proprio delle ricchezze. E io ho provato a parafrasare alcuni versetti. Ad esempio, al versetto 10 del capitolo 5 dice: chi ama l'argento non è saziato con l'argento. Che cosa ci fa capire? Che quando abbiamo qualcosa, ne vogliamo di più, non ci saziamo. Questo è proprio, fa parte della natura dell'uomo. Non proveremo mai soddisfazione in quello che abbiamo, non ci sazieremo mai. Vorremmo avere sempre di più, perché fa parte della nostra natura egoistica. Allora il Signore ci richiama e dice: attenzione, se tu cerchi di soddisfare il vuoto del tuo cuore, mettendo tutta la tua passione per i beni di questa terra, sappi che tu non la troverai. Ma voglio dirti di più, dice il Signore, la dovrei lasciare qui. Ancora in Ecclesiaste, sempre al versetto 10, dice: e chi ama le ricchezze non ne trae profitto di sorta. Più abbiamo, meno siamo soddisfatti. Ancora, più abbiamo, fratelli e sorelle, più aumentano i problemi. Più abbiamo, dice Ecclesiaste, versetto 11, e più non capiremo, non sapremo distinguere quelli che ci seguono perché ci seguono. Forse sono attratti solo dalle nostre ricchezze, forse sono attratti solo dal fatto che noi siamo generosi nei loro riguardi, ma non provano interesse sincero per noi. È molto importante, fratelli, costruirci i tesori che nessuno potrà mai toccarci. L'invito di questa sera che il Signore ci fa, cari fratelli e sorelle, è questo. Noi abbiamo la possibilità di mandare in anticipo nel cielo dei tesori. Non so se è poco, fratelli, ma ci rendiamo conto. Noi in anticipo possiamo mandare dei tesori nella cassaforte di Dio e nessuno li potrà toccare. Allora come facciamo a mandare questi tesori in anticipo? Fratelli, quando noi serviamo nella Chiesa, mandiamo i tesori in anticipo nel cielo. Quando noi, cari fratelli e sorelle, pensiamo alle anime che muoiono per mancanza di conoscenza e ci studiamo come fare per strappare un'anima a Satana, beh, noi mandiamo dei tesori in anticipo nel cielo. Noi stiamo qua, ma noi già in anticipo mandiamo nel cielo dei tesori preziosi che nessuno potrà portarci via, stanno là. Ecco l'invito del Signore. Saremmo degli storti, degli stupidi, se noi ci preoccuperemo solo di accumulare qua, distraendoci, e non manderemo dei tesori nel cielo in anticipo. L'invito, fateli dei tesori nel cielo e non fateli dei tesori sulla terra. Ripeto, ricordo qualche tempo fa il mio direttore, lo evangelizzai. E lui mi disse: però Luigi, scusami, nella Bibbia c'è scritto che i ricchi difficilmente andranno in cielo. E io ho detto: guarda, Gabriele, non è proprio così. Allora Gesù sta dicendo: non ha niente contro le ricchezze. Infatti nella scrittura ci sono uomini molto ricchi. Gesù però non sopporta quando le ricchezze posseggono le persone. Quando, a maggior ragione, quando le ricchezze posseggono i credenti e non capiscono più niente e non sanno distinguere più la destra dalla sinistra. Questo Dio non sopporta, questo il Signore non sopporta, quando le ci posseggono. Allora vorrei concludere. Noi dobbiamo, fratelli e sorelle, se vogliamo glorificare Dio al massimo nella nostra vita, dobbiamo noi realizzarci al massimo in Lui. Dobbiamo essere soddisfatti al massimo in Lui. E dobbiamo fare almeno tre scelte. Ce ne sono altre che ho individuato, che però per una questione di tempo non cito. Ma ricordiamoci la scelta di consacrarci. Dio non ci costringe, ma noi dobbiamo essere spinti dalla misericordia di Dio, come dice l'Apostolo Paolo, Romani 12. Secondo, dobbiamo dimorare nel Signore. La comunione col Signore non deve essere un optional, non deve essere secondario nella nostra vita, ma deve essere la ragione di vita. In terzo luogo, se saremo uomini consacrati, se saremo persone che dimorano nel Signore, di conseguenza non ci faremo i tesori qui, o meglio, non vivremo per quello, sebbene il Signore non mancherà di benedirci copiosamente, ma ci preoccuperemo di mandare in anticipo i tesori nel cielo. Questa è l'esortazione, fratelli e sorelle, che il Signore ha rivolto qualche giorno fa al mio cuore, e spero che con amore possa averla rivolta anche al vostro cuore. Voglio, fratelli, davvero incoraggiare: il prezzo da pagare ad essere carnali è molto alto. Non dimentichiamoci, fratelli, il prezzo che paghiamo alla consacrazione è un prezzo che ci permette di poter dire qui sulla terra: sono un uomo felice, sono una donna felice, sono un uomo, una donna pienamente realizzato nel Signore. Fratelli, io credo che tutti voi avete provato la gioia di servire Dio. Non c'è cosa più bella che servire Dio, siete d'accordo? La gioia che si prova quando si è approvati nel servizio, Dio ve la fa sentire questa approvazione, non la potete trovare in nessuna cosa in questo mondo. Non la potrete trovare in vostra moglie, in vostro marito, nei vostri figli. Non la potrete trovare nelle ricchezze di questo mondo, ma la possiamo trovare solo nel Signore. L'invito che il Signore ci fa questa sera è proprio questo: realizziamoci pienamente in Lui, perché Lui possa essere glorificato pienamente in noi. Che Dio ci benedica. Amen.